incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Gentili ascoltatori di Radio Proposte in Blu, buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento ormai consueto con gli incontri con la Fondazione Chanoux, e continua il nostro viaggio nelle varie realtà italiane per quanto riguarda la nostra conoscenza delle minoranze linguistiche. Come sempre in mia compagnia Alessandro Celi, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Oggi ci spostiamo di zona per arrivare fino in Friuli Venezia Giulia.
Meglio Friuli, la Venezia Giulia poi la lasciamo a parte. Comunque sì, la regione è quella, Friuli Venezia Giulia.
Siamo dunque in Friuli per conoscere, perché in collegamento telefonico abbiamo William Cisilino, direttore dell'Agenzia regionale per la lingua friulana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao William, ben trovato. Ascolta, sei appena stato presentato come direttore dell'Agenzia regionale per la lingua friulana. Puoi raccontare in breve ai nostri ascoltatori che cos'è la lingua friulana?
Certamente. Prima però vorrei cogliere un po' al volo questa differenziazione che è stata fatta giustamente fra Friuli e Venezia Giulia. La regione effettivamente si chiama Friuli Venezia Giulia, la regione autonoma è così definita dal punto di vista amministrativo. Come si evince dal fatto che vi sono due componenti nel nome, c'è una parte che comprende il Friuli, che comprende la maggior parte del territorio, l'85% del territorio, le province di Pordenone, Udine e Gorizia, e una parte più limitata che comprende la provincia di Trieste e anche un pezzettino della provincia di Gorizia. Questo così per chiarire, perché sennò poi anche per gli ascoltatori è un po' più difficile contestualizzare la questione linguistica. Il friulano appunto si parla in Friuli, in questa prima zona che ho descritto, è parlato da circa 700.000 persone, è molto usato anche attualmente ed è tutelato ufficialmente sia dallo Stato, dalla legge 482 del 99 e dalla Regione con delle specifiche leggi regionali, ma magari ne parlerò più tardi. Mi interessa qui sottolineare degli aspetti culturali, ovvero che il friulano dispone almeno dal 1300 di una produzione letteraria, negli ultimi 2-3 secoli anche con esiti notevoli. Non faccio dei nomi che magari il grande pubblico non conosce, mi limito solo a uno, Pierpaolo Pasolini, e ha anche una lingua di riferimento, proprio una lingua letteraria di riferimento, che è molto importante, come è noto, nei contesti minoritari, oltre che una grafia ufficiale che viene utilizzata da tutti coloro che scrivono in friulano.
Benissimo, ti chiedo di lasciare spazio un attimo alla pausa musicale e di riprendere dopo proprio su questo concetto della lingua letteraria. Grazie.
Riprendiamo dopo la pausa musicale. Abbiamo sempre in collegamento William Cisilino, direttore dell'Agenzia regionale per la lingua friulana.
William, hai terminato il tuo intervento ricordando Pierpaolo Pasolini. Perché Pasolini è così importante per i friulani?
Importante sicuramente da un punto di vista politico, ma qui magari non è il contesto, ma è importante perlomeno ricordare che Pasolini è stato uno dei fondatori del Movimento Popolare Friulano per l'Autonomia Regionale, cioè il primo movimento autonomista organizzato in Friuli, ma è stato importantissimo dal punto di vista letterario, perché prima parlavo di una grande tradizione letteraria. Ovviamente, come ogni grande tradizione, ha degli aspetti positivi, quindi la forza della lingua, ma anche degli aspetti meno positivi, come il fatto di ricorrere a stilemi, a modi di scrivere che tendono a cristallizzarsi. Pasolini, quando pubblica nel 1943 le poesie a Casarsa, va a creare una vera e propria cesura nell'ambito della letteratura friulana, perché incomincia con lui una nuova stagione poetica che guarda moltissimo alla modernità e agli autori più innovativi a livello europeo e mondiale, e da lì poi vi sarà una continua evoluzione positiva, perché Pasolini riuscirà ad influenzare praticamente tutti i letterati che sono venuti dopo di lui. Interessante poi il fatto che Pasolini si sia occupato molto anche di prosa, in particolare di prosa teatrale, con un'opera, in particolare i Tours dal Friul, che tutt'oggi costituisce un punto di riferimento per chi vuole confrontarsi con la prosa teatrale in friulano.
Quindi nel pieno della guerra mondiale Pasolini dà in qualche modo la modernità, porta il friulano alla modernità, molto interessante.
Sì, alla contemporaneità, per essere ancora più precisi.
Certo, più precisi.
Sì.
È tempo di un po' di musica per noi, ma continueremo a parlare di questo aspetto e in particolare della tutela della lingua friulana oggi, subito dopo. Riprendiamo dal discorso di Pasolini e la contemporaneità, Alessandro Celi.
Pasolini che porta il friulano nell'età contemporanea, che cosa succede dopo questo importante inizio?
Sicuramente l'impegno letterario porterà a un nuovo modo di intendere la letteratura friulana, soprattutto nella poesia ma anche nella prosa, come dicevo prima. Da un punto di vista politico incomincia la stagione dell'autonomismo friulano, che poi negli anni 60 porterà alla nascita del movimento Friuli e all'avvio della battaglia per il riconoscimento della lingua, battaglia nell'ambito della quale va ricordato anche l'impegno della Chiesa. C'è un po' una strana unione, diciamo, di figure in questa battaglia per il friulano. Troviamo sia degli intellettuali che si collocano a sinistra o anche addirittura radicali, come il fondatore del mensile La Pace dal Friul, tuttora pubblicato dopo più di 50 anni, sia molti sacerdoti, molti intellettuali appunto che appartenevano alla Chiesa friulana e che ritenevano, che ritengono anche la questione della lingua basilare. Infatti il friulano, prima ancora di essere riconosciuto dallo Stato italiano, è stato riconosciuto dalla Chiesa, potremmo dire, perché già la Chiesa nel 1997 ha riconosciuto la Bibbia in lingua friulana, che era già stata realizzata molti anni prima, ma che ha trovato appunto un riconoscimento ufficiale della CEI del Vaticano. Poi è arrivato il riconoscimento dello Stato, la Regione aveva adottato già negli anni precedenti alcuni provvedimenti che poi avevano trovato nel 96 una prima legge organica e una nuova legge di tutela recentemente nel 2007. In questo contesto sociale quindi il friulano ha potuto ritrovare quella forza che aveva perso proprio in seguito a quella che Pasolini stesso definì la mutazione antropologica degli italiani, in questo caso dei friulani, con il venir meno della civiltà contadina. La sua azione era proprio orientata a questo, di preservare il meglio di quella civiltà attraverso la lingua, attraverso la cultura, per riproporla in una contemporaneità che lui riteneva dovesse essere nuova e non quella, diciamo, che anche attualmente prevale, ma con cui peraltro ci si continua a confrontare.
Quindi una situazione di estrema modernità, in senso appunto non solo di contemporaneo, ma di problemi che ci toccano ancora oggi.
Vi interrompo per un attimo solo per dare la linea di nuovo alla regia per una pausa musicale e tornare insieme subito dopo per il nostro ultimo spazio che abbiamo a disposizione su questo argomento. Siete sempre in ascolto di Radio Proposte in Blu e stiamo sempre parlando e conoscendo meglio il friulano, in collegamento telefonico William Cisilino, direttore dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Quindi Alessandro Celi, continuiamo questa interessante chiacchierata.
Abbiamo parlato della storia della lingua friulana oggi come vive il friulano?
Ma il friulano oggi si trova in una situazione molto particolare, perché da un lato è riuscito a raggiungere, non dico tutte, ma quasi tutte le tutele che venivano richieste nei decenni precedenti. Dall'altro lato però la pressione dell'italiano e la problematica della trasmissione intergenerazionale creano non pochi ostacoli nel fare in modo che il friulano continui ad essere parlato dalle nuove generazioni. Questo però come fenomeno sociale, sociolinguistico. Per quanto riguarda invece la volontà la volontà prevalente, direi, dei friulani, beh, la situazione è sicuramente confortante. Noi abbiamo un termometro annuale su questa materia, che è l'atto di prescrizione dei figli alle scuole, le scuole dell'obbligo.
Sì.
Che i genitori, quando vanno a preiscrivere i figli alla scuola dell'obbligo, devono dichiarare se intendono insegnare o meno la lingua friulana nelle classi che i propri figli frequentano, e diciamo, questo si fa da più di 10 anni, e negli ultimi 2-3 anni abbiamo notato un grande incremento, quest'anno un incremento del 29%. Però, che porta le adesioni al friulano a scuola a sfiorare il 70%, che su una popolazione scolastica di 30.000 bambini, capite che è una cosa molto molto importante, che coinvolge praticamente quasi tutte le famiglie del territorio. Quindi c'è una forte vitalità come lingua, con degli elementi di debolezza nelle nuove generazioni, ma i genitori, soprattutto i genitori giovani, chiedono l'insegnamento del friulano. Quindi io credo che se le istituzioni come la nostra, come la regione, come l'università e tutte le altre che si occupano del friulano lavoreranno bene, riusciremo a recuperare quello che abbiamo perso negli ultimi 20 anni, per poter permettere ai nostri figli di parlare il friulano anche negli anni a venire.
Benissimo, e con questa nota di speranza io ti ringrazio e ti saluto e ti do appuntamento a un prossimo incontro. Grazie.
Grazie, grazie a tutti voi.
Grazie, dunque si conclude così la nostra trasmissione dedicata agli incontri con la Fondazione Chanou. Grazie ad Alessandro Celi per essere stato con noi, ci ritroviamo la prossima settimana.
A risentirci.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche a coloro che ci stanno seguendo in replica o sul nostro servizio di podcast sul sito www.radioproposteinblu.it. Da parte di Paola Borgnino, buona continuazione di giornata.
La Fondazione Emile Chanou vi aspetta la prossima settimana.